Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna sulla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nelle vostre famiglie, nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo la conferenza, cioè le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, testo edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Le varie conferenze che San Massimiliano teneva alla sua comunità religiosa, anche ad altre comunità, ma soprattutto in epoca l'anno, fumo che sai non sono, quelle due fondate da lui, una in Polonia, una in Giappone. Siamo alla conferenza numero 83, che tenne il 6 maggio 1937, Solennità dell'Ascensione del Signore. Il segretario è Fra Vitale Milosz. Vediamo un po' che cosa dice. Ecco, abbiamo già detto che ecco, la conversione è attraverso l'Immacolata. Attraverso l'Immacolata. Conversione e santificazione delle anime, cioè il fine per cui uno è religioso, perché uno si fa religioso, perché uno crede in Dio, perché vuole convertirsi a Dio e vuole salvare la sua anima, vuole santificare, glorificare Dio con la sua anima. Soprattutto la sua anima, poi certo ci sarà anche la risurrezione della carne, ma questo è un accessorio, questa è una cosa conseguenziale, insomma non dipende da noi. Dipende da noi invece salvare l'anima. Sono tanti gli ordini religiosi, i conventi, le anime zelanti che si adoperano per la conversione e santificazione delle anime. Tanto è già stato fatto in Polonia, in passato e anche fuori dalla Polonia. A che scopo quindi la Niepokalanów? Perché questa città dell'Immacolata, in che cosa si distingue dagli altri? Essa si distingue per questo carattere specifico. Adoperarsi per la conversione e per la santificazione delle anime sotto la protezione e per la mediazione dell'Immacolata. Quindi santificazione delle anime per mezzo della protezione e santificazione dell'Immacolata. È lei che opera per conto di Dio, ovviamente con la forza di Dio, con l'aiuto di Dio, ma opera lei. La distinzione non è adoperarsi per la conversione e santificazione delle anime, perché a questo tendono tutti, ma l'aggiunta finale attraverso l'Immacolata. Ecco, San Massimiliano è deciso. Non si può fare a meno dell'Immacolata. L'Immacolata è in tutte le cose. L'Immacolata deve essere in tutte le cose che facciamo. In tutte le cose che siamo, e se non c'è, non ci stiamo santificando, perché la santità di Dio è l'Immacolata, si può dire, no? Ecco, visivamente, perché da lei è nato Cristo, cioè è nato il Redentore, è nato colui che è il Salvatore del cielo e della terra, colui che ricapitola tutte le cose, visibili e invisibili, che domina tutte le cose e che costituisce il passaggio per il regno dei cieli. Quindi se non c'è la Madonna che ci dona Cristo, che genera Cristo, ecco, in questa generazione che ormai è perenne, no? Ecco, nella storia e nell'eternità, ecco, la Madonna è entrata nella Trinità, è entrata nella generazione di Dio. E quindi, diciamo, è un elemento ormai eterno, no? Non si può più cambiare, Dio non lo può più togliere. Perché, ecco, la generazione del padre, del figlio dal padre, passa dal momento in cui c'è l'incarnazione, passa per l'Immacolata. Non è un fatto solo storico, è un fatto teologico, e quindi è un fatto eterno, un fatto che non finisce mai. È un fatto che ecco, contribuisce a una certa modifica della Trinità. Ecco perché la Trinità prima era senza la Madonna, ora è con la Madonna. La generazione è nell'eternità del Padre e del Figlio, e invece adesso è per la Madonna, per l'Immacolata, il Padre e il Figlio. Ecco, si relazionano. Quindi anche noi. Siamo in relazione con Dio per mezzo dell'Immacolata. Ecco, questo è uno degli assunti proprio ineliminabili, fondamentali di San Massimiliano, senza il quale lui non sarebbe diventato frate, non sarebbe diventato religioso, non sarebbe diventato sacerdote, non avrebbe fatto il suo grande apostolato, non sarebbe morto martire, ecco, in quel modo così glorioso nel campo, diciamo, più nemico di Dio del mondo, nel territorio più anti, ecco, divino, anticristiano, antiumano, che c'era nel mondo, che era il, diciamo, il carcere, il campo di concentramento, di sterminio di Auschwitz. Lui è morto lì, no? Quasi un simbolo, ecco, perché noi Auschwitz l'abbiamo assurdo a simbolo del male assoluto. Auschwitz, no? È rimasto a perenne memoria, un monumento ormai, no? Lì in Polonia, chi ci va si rende conto di che cos'era Auschwitz, no? Si rende conto della bruttezza, dell'odio, del rancore, del male, proprio il male è consacrato, istituzionalizzato, servito, in quel lembo di territorio della Polonia, che era Auschwitz, dove sono morti tanti, anche tanti altri santi sono morti lì. Pensiamo a Teresa Benedetta della Croce, no, che è morta pure ad Auschwitz, non un'altra santa che è canonizzata da Giovanni Paolo II come San Massimiliano. No, lei era tedesca, non era polacca, come San Massimiliano, però aveva, ecco, aveva avuto in sorte, ecco, questo dono, il dono del martirio, ecco, proprio in quel campo che è simbolo della negazione di Dio, ecco, dell'uomo moderno, no? E perché in fondo viene da ideologie moderne, il marxismo, il socialismo, il nazionalismo, no? Il liberalismo, tutte confluiscono ad Auschwitz. Se ci pensiamo bene, Hitler non viene dal nulla, no? Non è che si è inventato cose da solo, sì, un po' ci ha messo del suo, però la sua ideologia viene dal socialismo, no? Quindi dal marxismo, no? Quindi dalla più grande filosofia moderna, devastante filosofia moderna che ha sconvolto il mondo, che ha fatto tanti lutti e rovine, no? Il socialismo è così, viene dalla sinistra hegeliana. Hegel, che è il più grande, diciamo, blasfemo pensatore dell'Ottocento, che nega proprio, nega il peccato, nega, anzi, esalta il peccato originale, no? Il serpente aveva ragione, scrive in uno dei suoi scritti, no? Abbiamo fatto bene a obbedire al serpente, a ribellarci a Dio, perché è la negazione che viene per la sintesi, no? Quindi, ecco, attraverso la negazione, che è il peccato, no? Che è la natura, secondo lui, ecco, viene l'idea, viene, ah, ritorno all'idea, idea natura e storia, la storia, ecco, è il luogo della perfezione, no? Quindi è tutto immanente, vedete, è tutto, ma l'immanenza come filosofia è una filosofia zoppicante, anzi, diciamo nulla, perché tu sei polvere, in polvere tornerai. Che cosa vuoi godere qui sulla terra? A che cosa vuoi aggiungere? A niente, no? Perché non si raggiunge niente, in effetti, no? Si raggiunge solo parzialmente qualche risultato, ma un risultato appunto limitato ai confini della storia, e quindi è poco, no? Noi vogliamo il bene eterno, ecco. L'uomo è fatto per l'eternità, l'uomo è fatto per te, mio Dio, il suo cuore inquieto finché non riposa in te, diceva Sant'Agostino. Quindi le filosofie immanentiste moderne, nel loro sforzo prometeico di garantire un fine bello, radioso, incoraggiante per l'umanità in questo mondo, sono fallimentari, perché il mondo passa, come dice San Paolo, passa con la sua concupiscenza, con i suoi desideri, anche buoni, no? Non c'è solo la concupiscenza, cioè il desiderio di beni cattivi, ma anche beni buoni, insomma, vabbè, uno ha una famiglia, uno ha le ricchezze. Uno al benessere materiale, uno al suo lavoro, la sua genialità, la sua produzione artistica, va bene, tutto bello, ma poi tutto passa, no? Quindi è un bene parziale. No? Ecco, è il bene eterno viene da Cristo, viene da Dio, viene da Cristo, viene dalla mediatrice di tutte le grazie, che è l'Immacolato. Ecco, queste due parole sono il nostro carattere specifico. Ma non si può dire che anche gli altri non agiscono così. Tutti sanno che la Madre di Dio è la mediatrice di tutte le grazie. Perciò le sono devote. Qui però si tratta del nostro carattere specifico, che è questo, attraverso l'Immacolata. Questa è l'essenza di Nepokalanov e delle milizie. Ecco, noi siamo qui per questo. Guai, no? San Massimiliano non tollerava che ci fosse un altro pensiero. Beh, in questo era assolutista, no? Ma era un assolutista buono, perché è un assoluto bello, regale, nobile, amabile, l'Immacolata, no? Ecco, non che dobbiamo fare tutto, ecco, esternamente per l'Immacolata. No, lui era molto più profondo. Immacolata come chiave di lettura della storia, come chiave di lettura della Bibbia, come chiave di lettura della teologia, della vita religiosa, della vita cristiana, dell'apostolato, della stampa, della missione. Solo l'Immacolata spiega tutte queste cose. Lui dice: senza l'Immacolata non andiamo da nessuna parte. No, non ci arriviamo. Perché, ma forse prima il Signore concedeva anche senza questa devozione, perché non c'era ancora ben conosciuta, ben approvata dalla Chiesa la realtà dell'Immacolata. Invece adesso c'è, e quindi non possiamo farlo meno. Possiamo dire: beh, non c'è. Alcuni storicisti dicono: ma è una cosa dell'Ottocento, romantico, sa, c'era l'esaltazione della donna, della femminilità, e il romanticismo è questo. Addirittura Leopardi, la donna come natura, è natura patrigna, però, no? Purtroppo lui non la vede tanto bene. La femminilità, ecco, Foscolo, no? Sforza Pallavicini, caduta da cavallo, bellissima poesia romantica. Silvia, sempre di Leopardi. Rimembri ancora il tempo della vita mortale e tutte queste belle odi che insomma hanno caratterizzato l'Ottocento, ecco, in onore della donna, no? Ecco, la donna veramente quasi angelica, no? Come creatura superiore, quasi come si vedeva nel Medioevo, la donna angelicata, no? Il dolce stil novo, ecco. Come vede Dante, la donna, no? Beatrice, la sua Beatrice, che la porta addirittura ai confini della realtà, nell'eternità. È così, è che Petrarca, no? Tanto gentile e tanto onesta pare. Insomma, quando si canta la donna nel Medioevo, come nel Romanticismo, allora la poesia si esalta, no? Diventa qualcosa di sublime. E allora dice: l'Immacolata appartiene a questo mondo, ma no, perché l'Immacolata c'era anche prima, insomma, non appartiene a questo mondo, non è che il Papa Pio IX era un romantico, che leggeva le poesie romantiche, le poesie di Foscolo e di Leopardi, per elaborare il dogma dell'Immacolata. C'è una teologia, reale, storica, no? Che ci porta a questo. E quindi dobbiamo considerare, ancora siamo nei tempi in cui l'Immacolata deve essere amata, conosciuta, vissuta, e purtroppo invece dopo il Concilio c'è stato l'inverno mariano, cioè basta le devozioni, basta le processioni, basta i rosari, se lo vuoi dire sì, ma non è necessario, insomma, ecco, basta l'Angelus, basta non so che cosa, le feste mariane decurtate. Bellezza, insomma, no? Tante sono state depennate dal messaggio, alcune cambiate di posto. Ma, insomma, si è cercato di conculcare, ecco, l'amore alla Madonna dalla pratica religiosa cristiana. Ma questo è un male, no? È una carenza enorme. Una carenza nettissima. No, bisogna inserirlo in un contesto biblico, sì, nel razionalismo, che poi alla fine è protestante, che esclude la Madonna. In tanti film si sente dire: ma chi interpreta la Madonna? Ma io sono una come gli altri, non c'è nessuna differenza. Insomma, è un'offesa a Dio creatore, veramente, che ha creato la Madonna in una maniera sublime. Proprio per la nostra salvezza, per la nostra mediazione di grazia, per il nostro incontro con Dio. Se volessimo entrare nei particolari ad analizzarli, potremmo dire che mettiamo speciale accento sulla parola Immacolata, se non altro per il fatto che essa stessa si è chiamata così. Esci, perché la dobbiamo chiamare Immacolata? Me l'ha detto lei. Io sono l'Immacolata Concezione. Un titolo che ancora dobbiamo capire, no? Non capiamo. E neanche il Papa ha usato questa accezione, no? Si definisce che Maria Santissima è stata concepita senza il peccato originale. Ma il Papa non dice esplicitamente: io sono l'Immacolata. Sì, lo afferma come dogma, dogma dell'Immacolata, ma non dice io, la Madonna ha detto io sono. No, lo dice lei, lo dice lei. Si vede che il significato di questa parola è molto profondo e che le piace molto. Che cosa vogliamo sottolineare con la frase adoperarsi per la conversione e per la santificazione delle anime sotto la protezione e la mediazione dell'Immacolata? Vogliamo sottolineare che l'Immacolata è la via più breve, più sicura e più facile verso la conversione e santificazione. Noi vogliamo andare per questa strada e insegnarla anche agli altri. Ecco l'assunto di San Massimiliano. Dobbiamo andare per questa strada, strada dell'Immacolata e vogliamo insegnarla anche agli altri. Beh, ci fermiamo qui per questa nostra prima parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna, la riprendiamo. Ecco, stiamo leggendo la conferenza numero 83 di San Massimiliano sulla conversione e santificazione per mezzo dell'Immacolata. Abbiamo detto che tutto deve passare per l'Immacolata, perché è l'Immacolata creata così da Dio, no? Per il mezzo, per lo strumento dell'incarnazione. Passa attraverso di lei, è il discrimine veramente della fede, più di Gesù Cristo quasi, sembra per San Massimiliano, che certo Gesù è il Salvatore, però Gesù è venuto per l'Immacolata, viene per l'Immacolata, è figlio dell'Immacolata, è generato dall'Immacolata, concepisce l'Immacolata in maniera immacolata, non solo è concepita, ma concepisce, quindi tutto ciò che è concepito deve essere suo. Tutto ciò che è pensato, tutto ciò che è fatto, tutto ciò che è realizzato deve essere dell'Immacolato. Ecco la grande conquista di San Massimiliano, filosofica, teologica, politica, ecco, anche sociale. Ecco, questa città dell'Immacolata era una presunzione. Cioè, ecco, noi fondiamo la società sull'Immacolata, tutti, tutti quanti, tutti dell'Immacolata, tutti quanti. Perché non si può fare a meno, è una necessità logica, della realtà presente che è dell'Immacolato. No? Per lui è questa presunzione, fa questo sforzo enorme, no? Di proporre al mondo una cosa che non si era mai sentita. Ecco. Vivere per l'Immacolato, sempre, ovunque, comunque, qualsiasi stato, qualsiasi modo. San Paolo ha detto: tutto posso in colui che mi dà forza, Filippesi 4:13. Non ha detto molto, non le cose difficili, ma tutto, tutto posso, tutto, tutto, cioè non c'è cosa alcuna che io non possa fare. Egli si riferiva alle cose indispensabili alla salvezza, alla santificazione, ma noi parafrasandolo diciamo di più, tutto posso in colui che mi dà forza attraverso l'Immacolato. Ecco, secondo lui c'è questa aggiunta per i suoi tempi. Dal 1854-58, dogma, è la conferma del dogma dell'Immacolata, no? Con l'apparizione di Lourdes, ecco, non solo tutto posso in colui, cioè in Cristo, ma per mezzo dell'Immacolata, attraverso l'Immacolata. Ed abbiamo il diritto di aggiungere, abbiamo il diritto, è assoluto, è apodittico, non è come oggi, ma bisogna vedere, sa, siamo in clima ecumenico, i protestanti non ci credono, i calvinisti, poi ci mettiamo contro di loro, se mettiamo l'Immacolata, insomma, dobbiamo dire la verità. Tutto ciò che avviene per la conversione e la santificazione delle anime è sì opera della grazia, ma la mediatrice di questa grazia è sempre la Madre di Dio. Non c'è dubbio, veramente, no? Non è che c'è un'altra grazia, non è che viene da un'altra parte la grazia, anche per quelli che non lo sanno, anche per quelli perché misteriosamente si convertono, magari senza, non so, senza conoscere bene l'Immacolata, però è sempre l'Immacolata che presiede a questa grazia della conversione, è sempre l'Immacolata che presiede. E non si può fare a meno di te. E forse quelle che non avvengono per mezzo dell'Immacolata, forse non sono vere conversioni, no? Non sono conversioni profonde, nate da una considerazione teologica, vera, no? Sostanziale, sperimentata. Ecco, magari sono conversioni superficiali. Sono come quelli della parabola del seminatore, no? Il seme cade sulle spine, beh, qualcosa cresce, però poi le spine soffocano i pensieri della vita, no? L'Immacolato invece è terreno buono, no? Non è spine, non è terreno spinoso, non è terreno sassoso, è preoccupazione della vita, ma superficialità, la vita di peccato. L'Immacolata non c'ha niente di cattivo in sé, non c'ha spine, non c'ha sassi, no? È immacolato, è puro, è vergine, totalmente vergine, totalmente aperta a Dio. Quindi abbiamo il diritto di aggiungere attraverso l'Immacolata, perché tutto ciò che avviene per la conversione e santificazione delle anime è sì opera della grazia divina, ma la mediatrice di questa grazia è sempre e solo la Madre di Dio. Come l'unico mediatore presso il Padre Gesù, così l'unica mediatrice presso Gesù è la Madre di Dio. C'è questo vincolo. Gesù è vincolato al Padre, la Madre è vincolata a Gesù. Il Padre è vincolato a Cristo, Cristo è vincolato alla Madre. Non si scappa, per lui è così e basta. Questo è quanto indichiamo, sottolineiamo, la conversione e la santificazione avvengono attraverso la Madre di Dio. Non c'è altro mezzo, non abbiamo altri altre fonti oggi. Se l'aboliamo, però, non c'è né santificazione né conversione. Che cosa significa conversione e santificazione attraverso l'Immacolata? Che attraverso l'Immacolata riceviamo la grazia necessaria per la conversione e la santificazione. Quel che conta è che sia il peccatore, sia l'anima che desidera farsi santa, anche se non ci pensano, riconoscano ed accettino questo grande mistero, mistero dell'Immacolato. Si rivolgono direttamente alla Madre Santissima, perché quando un'anima si rivolge a lei ottiene sicuramente la grazia della conversione e della santificazione. E sottolineo sicuramente. Ecco, quindi chiediamo la grazia, se non riesco a convertirmi, il peccato mi assedia, il peccato mi fa male, il peccato mi intristisce, il peccato mi uccide. Hai chiesto all'Immacolata di liberarti? Chiedi nella preghiera, chiedi con il Santo Rosario, chiedi nella visita a un'immagine della Madonna, un santuario mariano, un luogo santo di Maria. Ecco questo grande dono. Ordinariamente. Quindi, se un'anima peccatrice desidera farsi santa, ecco, e allora lei ottiene sicuramente la grazia della conversione e santificazione. Può capitare però che non la meriti, perché comunque c'è sempre anche la giustizia. Tuttavia, ricorrendo all'Immacolata, sicuramente la riceverà. Eh sì, anche i peccatori che non sono ancora completamente pentiti, che non hanno ancora il merito per avere la grazia, perché ci vuole anche la giustizia, certo, ma c'è solo la misericordia, Dio è misericordia infinita. Non è che la misericordia si identifica con la giustizia, la misericordia suppone la giustizia, perché uno che si piega davanti a Dio è umile, e allora ecco il Signore farà la sua grazia. Ma uno che non si vuole piegare, che è superbo, che non guarda, ecco, effettivamente le cose di Dio, e il Signore volge il suo sguardo da lontano. Ecco, non può fare misericordia a chi non vuole misericordia, no? Non può donare misericordia a chi nega la misericordia. E quindi è giusto. Tuttavia, ricorrendo all'Immacolata, sicuramente la riceverà. San Bernardo afferma che Dio ha riservato a sé la giustizia, fidata alla misericordia della madre di Dio. Ecco, anche San Bernardo, un grande aiuto, no? Ecco, San Massimiliano se ne serve, vedete, è devotissimo di San Bernardo, il grande monaco riformatore dell'ordine benedettino, in un senso tutto mariano. I cistercensi sono, ecco, quelli che pongono la Madonna come causa salutis, e quindi anche loro come mezzo di salvezza. Perché senza misericordia non ci salviamo. Allora, se la Madre di Dio presiede la misericordia, vuol dire che anche San Bernardo crede effettivamente che la salvezza venga per mezzo di Maria Santissima. Non solo l'Immacolata ha ricevuto questa misericordia da Dio, ma è la personificazione stessa della Divina Misericordia, e perciò quando l'anima ricorre a lei si converte e si fa santa. È la personificazione stessa della Divina Misericordia. La Madonna è la misericordia. È la misericordia. Che assunto, eh? Vives in misericordia, diceva Giovanni Paolo II. Ma è mediatrice. Misericordia, certo, viene da Dio, no? Però lo strumento, l'atto della misericordia è mariano, perché la misericordia appunto viene per Maria, no? Nel mondo. Non solo l'Immacolata ha ricevuto questa misericordia da Dio, ma è la personificazione stessa della Divina Misericordia. E perciò quando l'anima ricorre a lei, si converte e si fa santa. Riconosciamo dunque questa verità attraverso questa. Attraverso l'Immacolata possiamo diventare facilmente dei grandi santi. Attraverso l'Immacolata possiamo diventare dei grandi santi. Ecco qui l'assunto di San Massimiliano. Possiamo diventare dei grandi santi. Ecco quando Santa Teresina diceva: voglio tutto, quando le davano i giocattoli da bambina. Come ho chiesto questi giocattoli, no? Che mi davano? Quale vuoi di questi giocattoli delle tue sorelle maggiori? Tutti li voglio. Ma sì, quale santità vuoi? Tutta la santità, tutta quella possibile, il massimo possibile per dare la massima gloria a Dio. Ecco, così anche l'Immacolata vuole farci grandi santi. Per poterla proclamare apertamente, con convinzione, dobbiamo però prima sperimentarla in noi stessi. Solo allora potremo parlarne molto più facilmente anche agli altri. Dobbiamo sperimentare l'Immacolata in noi stessi, vivere della grazia dell'Immacolata. Altrimenti non possiamo, no? Ecco, non possiamo donarla agli altri. L'anima che si scoraggia e dice: non ne posso più, è già troppo, è al di sopra delle mie forze, provi a trarre profitto da questa verità e si convincerà che attraverso l'Immacolata può tutto. È esperienziale, non si può dimostrare, è un assioma, è un postulato, perché è venuto dal cielo, è come Dio, creatore del cielo e della terra, l'autore della legge, del sire. Potevamo calcolarlo questo? No, è stato un dono, la Pasqua. Potevamo presumere che era quella la croce di Gesù? No, anche se era previsto dalle profezie, dalle scritture, ma anche queste sono un dono di Dio, cioè sono qualcosa che interviene nella storia al di sopra e al di là delle potenze umane. Anche la profezia stessa della morte di Gesù contenuta nel libro di Isaia, nel libro dei Salmi, no? Nel libro di Geremia, c'è questa visione redentiva della sofferenza. Redentiva della croce, redentiva della morte, anche la Sapienza, il libro della Sapienza è molto più tardivo, certamente risente della Sapienza greca, però dice: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà, gli occhi degli stolti parve che morissero, ma essi sono nella pace. quindi si parla di una morte santa, una morte liberatrice, una morte gloriosa, perché porta un futuro nell'aldilà. E quindi, ecco, però è un dono che non possiamo riflettere, che non possiamo raggiungere con i nostri ragionamenti. È un dono di Dio. C'è anche l'Immacolata, quindi per diventare santi, per poterla proclamare, dobbiamo viverla, sperimentarla in noi stessi. E allora potremo parlarne anche agli altri. L'anima che si scoraggia e dice non ne posso più, è già troppo, provi a trarne profitto da questa verità, cioè dal fatto che è prostrata, no? Che è sofferente. Si abbandona all'Immacolata, ci vedrà la salvezza. Non esiste un eroismo tale che l'anima non possa compiere con l'aiuto dell'Immacolata. Ecco, è proprio la sua vita, no? Già vive eroicamente in epoca Lano, no? Senza riscaldamento, 30-40 gradi sotto zero, lavorava continuamente, mangiava pochissimo, dormiva pochissimo, pubblicava, lavorava fino proprio all'estremo, no? Delle sue forze. E poi Auschwitz, no? Pure la missione in Giappone, terra ostile di solito al cristianesimo, è riuscito a fare una comunità cristiana nutrita. Nagasaki, che poi fu bombardata dalla NATO, dagli americani. Nagasaki era una città cattolica, perché c'era San Massimiliano. Ecco, forse perché è stata bombardata, non peraltro. Non c'erano neanche basi militari, non c'erano basi logistiche, non c'era niente, che c'erano? C'erano i cattolici, c'era San Massimiliano, e però stava un po' distante, grazie a Dio la sua città dell'Immacolata non è stata colpita. Però gli influssi benefici c'erano su quella popolazione. Ho sentito dire da qualcuno che alcuni frati non riescono in determinate cose. Provino a consacrarsi sinceramente all'Immacolata. Ricorrono a lei con grande meraviglia e si accorgeranno di poter compiere ciò che non erano in grado di fare con le sue proprie forze. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano, la conferenza numero 83, che si parla della conversione e santificazione, quindi le due cose essenziali del cristianesimo, le cose essenziali di qualsiasi religione, ma cristianesimo, crediamo, la religione rivelata da Gesù, figlio di Dio. L'Immacolata, lo strumento, la chiave, il mezzo per cui arriviamo alla conversione e alla santificazione. Ecco, quindi tutto si deve fare per mezzo dell'Immacolata, sicuramente, sicuramente. Ecco, non ci si può scoraggiare perché anche chi si scoraggia deve fare l'esperienza dell'Immacolata. Provino a consacrarsi sinceramente all'Immacolata, ricorrono a lei e con grande meraviglia si accorgeranno di poter compiere ciò che non erano in grado di fare con le sole proprie forze. Si accorgeranno della grandezza dell'Immacolata. Non esiste cosa tanto ardua che attraverso l'Immacolata non si sia in grado di superare. Non dico che non si abbiano tentazioni d'oscurità, perché non è questa la santità. Soltanto in paradiso non ci saranno più tentazioni. Qui ci devono essere sia tentazioni che contrarietà. Bisogna faticare per andare in paradiso, anzi, è perfino necessario che vi siano tentazioni. È una necessità. Gesù l'ha sperimentata non perché voleva fare un'ordalia, una prova di forza, ma perché attraverso la tentazione si prova se stessi, si accresce la propria forza, la propria natura umana diventa più forte, più stabile, come l'allenamento. L'allenamento è una tentazione, no? È una prova. Uno si allena perché se la mette a repentaglio il suo corpo, mette sotto sforzo il suo corpo. Apparentemente senza necessità, no? Perché ovviamente non c'è la gara ancora, però in vista della gara, se non ti alleni, poi non c'è il fiato, poi non c'è la preparazione atletica, il tono muscolare, non c'è la tecnica, quindi non puoi affrontare la gara senza allenamento. Ti devi allenare, è così, prima di giungere al culmine, al top, che è il paradiso, dove tutto sarà perfetto, ti devi allenare in questa terra con le tentazioni, superando le tentazioni, però sono quelle gare di prova, di pugilato, faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria, dice San Paolo, dice, chi batte l'aria è chi fa il pugilato, quello vero, dice, io faccio il pugilato ancora più vero, cioè che è quello della santificazione, no? E combatto contro il demonio. Anche il più piccolo, basta che non si acconsenta mai coscientemente e liberamente al male. Anche il più piccolo, non bisogna mai acconsentire al male. Mai, mai, mai. In nessun modo. Anche quello che sembra bene, no, se capiamo che è male, no, non si deve fare. Quell'anima che si consacra all'Immacolata e che cerca di piacerle, vedrà come la sua volontà diventerà ferma. Le tempeste ci sono e si riversano sull'anima, ma la volontà resta irremovibile. I santi dicono che quando c'è il dubbio di aver acconsentito ad una tentazione, se si è invocato il nome di Maria, si può star certi di non aver acconsentito. C'è stata la vittoria e sicuramente ci sarà anche il premio. Quindi convochiamo la Madonna. Se riusciamo a invocare la Madonna, certo se non ci riusciamo, ecco, quello è un brutto segno, no? Però se invochiamo la Madonna di cuore, coscientemente, volontariamente, e allora quello è un segno che la Madonna non ci fa cadere nella tentazione, anche nel dubbio. La tentazione ci può essere, non possiamo eludere la tentazione, ci sarà, ci sarà. E quindi la tentazione del senso, della carne, tentazione dell'ira, del risentimento, della vendetta, dell'odio, della lussuria, del furto, della rapina, dell'aggressione, non so, dell'imbroglio, della falsità, ecco, tutte le cose un po' che appartengono ai 10 comandamenti, saremmo tentati su tutto, anche della bestemmia, del rinnegamento di Dio, del considerare Dio come cattivo, Dio come non padre, Dio come assente, Dio. I discepoli ebbero questa tentazione sulla barca, quando il mare era in tempesta e le onde venivano dentro la barca, allora non ti importa che moriamo, sembra una bestemmia, no? Cioè, Dio si disinteressa delle sue creature, non gli vuole più bene, vuole che periscano tutte quante. No, questo non è il pensiero di Dio, però è una tentazione, no? Tentazione che può venire alla mente quando sembra che tutto sia distrutto, che tutto sia non secondo i nostri piani, non secondo i piani di bene, di giustizia, di pace che ci siamo prefissati, no? Dio si è scordato, è una bestemmia grande. Addirittura fai quasi, quasi cose contrarie a Dio, insomma, ti rivolgi, non so, ad altre divinità, ai maghi, no? A diavolo, purtroppo, perché i maghi poi sono i latori, i portatori del diavolo, non c'è una magia bianca, magia nera, tutte stupidaggini queste. Quando fai magia, ovviamente hai distolto il tuo pensiero da Dio, e quindi hai dato il tuo cuore a qualcosa che sembra che ti dà la salvezza, e invece non ti dà niente, ti inganna solamente. No. Ecco, quindi bisogna affidarsi all'Immacolato. Il peccato è solo e sempre nella volontà. La nostra volontà pecca quando si allontana dalla volontà divina e agisce bene quando si accorda con esso. Alcune anime scrupolose devono ricordarlo bene. Il peccato è soltanto nella volontà, con le anime che ancora soffrono per la debolezza della loro volontà e dicono no, questo non potrei più farlo, provino e si convinceranno che non vi è cosa alcuna che superi le nostre forze, perché attraverso l'Immacolata si può tutto. Non c'è cosa alcuna che superi le nostre forze, non esiste niente che non si possa fare di buono, ovviamente. Certo, se uno vuole andare sulla Luna, cioè, ma che ci vai a fare sulla Luna? Serve all'Immacolata, e oggi si discute tanto se si siano andati o no sulla Luna, è stato solo un fatto politico, veramente. Far vedere che gli Stati Uniti erano superiori a tutto, la NATO era superiore a tutto, poteva andare sulla Luna. Ecco, ma non è questo che fa la santità. Ecco. Sì, potrebbe essere una conquista, se si è fatto, vabbè. Però il fine deve essere sempre la santificazione, la redenzione, la salvezza delle anime. Se non fai questo, fai un bel niente, no? Anche la scienza, tutta la sua follia di essere la dominatrice, l'interprete unica del mondo, è una pazzia, perché non è che si interpreta tutto con la scienza, non basta, no? I fini ultimi dell'uomo, i mezzi di gloria, di liberazione, non sono nella scienza. E quindi chi si persuaderà di ciò potrà affermare con piena convinzione e certezza che la conversione e la santificazione vengono attraverso l'Immacolata. E sono sicuro, incontrando gli altri, infonderà anche a loro questa forza nelle loro anime. Ecco, è quasi uno senza accorgersene, se vive dell'Immacolata, no? E vive di Dio, vive per Dio, trasporta con sé Dio, veicola Dio, lo fa conoscere, no? È una cosa immediata, no? Siamo scesi nei particolari, ma lo stesso è successo anche con i professi solenni. Nella Sacra Scrittura è detto che ogni male proviene solo da tre fonti: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Sono tre fonti che però possono ridursi al minimo e perfino completamente. Quello che l'uomo vede lo vuole, di conseguenza, la corsa alla ricchezza. Attraverso gli occhi, i sensi possono ingannarci, no? Possono darci delle finalità che non sono quelle giuste. Meglio l'udito, l'udito è l'ascolto della parola di Dio che porta alla riflessione, al fatto più profondo mentale. Invece è i sensi che attraggono l'esterno, però poi lasciano delusi, perché noi non siamo solo esterno, no? Non siamo solo sensi. Il senso vuole il godimento di se stesso, no? È un po' egoista il senso, no? Non pensa a tutto il resto dell'uomo, del corpo, no? L'occhio vuole la sua parte, perché così la cute, diciamo, la pelle, ecco, prova quell'ebbrezza, quel senso di soddisfazione, poi è temporaneo, dura pochi minuti, no? E allora è contento. Ma insomma, è come una droga, no? Questo. Drogare i propri occhi perché ci diano qualche incoraggiamento, ecco, al nostro stato interiore, però poi non serve perché sono due grandezze incomparabili, incommensurabili, no? Il senso e l'anima, il corpo e l'anima. Ciò che piace al corpo non piace all'anima, e spesso viceversa. No, viceversa no, perché se l'anima poi è in grazia, è elevata in Dio, anche il corpo ne risente, sta bene anch'esso, no? Quello che l'uomo vede lo vuole, di conseguenza la corsa alla ricchezza. Noi in convento facciamo voto di povertà, per il quale non possiamo avere niente in proprietà, dobbiamo chiedere perfino il permesso per le cose in uso. Ugualmente non possiamo prestare niente di nostra iniziativa. Nessuno di noi può possedere neppure un centesimo, anche l'abito non è nostro, tutto ci è dato soltanto in uso. È consolante come avviene poco all'anno, non abbiamo soldi, ma solo debiti. E quando arriva qualche entrata, c'è già chi aspetta di essere pagato per la carta o per qualcos'altro. Perfino le offerte dei devoti dell'Immacolata non ci appartengono. Devono essere destinate allo scopo per cui sono state donate. Siccome sono tutte per la diffusione della gloria dell'Immacolata, le destiniamo solo a questo scopo, perché noi siamo solo semplici amministratori e esecutori delle loro volontà. Beati noi che non siamo proprietari di niente. Forse per qualcuno è difficile osservare la povertà, vorrebbe avere un abito più bello, un rattoppato, è geloso perché un altro ha qualcosa che lui non ha o perché quell'altra cella è più bella e più comoda. Questo è naturale, non c'è da meravigliarsi che l'inizio della vita spirituale sia così, ma bisogna prenderne coscienza e combattere. Santa Teresina, appena entrata in convento, desiderava usare la brocca più bella, ma quando conobbe la vita spirituale, ciò le rende indifferenze, anzi desiderava le cose peggiori, proprio nel suo diario, no? Appena entrata, ah, che bello, voglio le cose più utili, belle, no? Invece uno che è spirituale, no, no, vuole le cose più brutte, proprio, beh, le uso proprio perché le devo usare, no, non le userei neppure, no? Sono tanto superfluo che non le uso, beh, le devo proprio usare, vabbè, una brocca per lavarsi, beh, certo, questo lo devo fare, anche per rispetto degli altri, se no puzzo, ecco, mando cattivo odore, però non prendo la più bella, prendo quella proprio che mi serve per la funzionalità minima di quello che devo fare. È lo spirituale, perché poi il tempo poi lo posso dare a Dio, lo posso dare alla meditazione delle scritture, all'apostolato, alla crescita di me stesso, alla preghiera, alla contemplazione del Signore. Ecco, che sono le cose, le ricchezze più grandi. La seconda fonte è la concupiscenza della carne. Questa è ancora più difficile da combattere. Nel mondo tante anime si perdono per le trasgressioni del sesto comandamento. E quante anime il diavolo trascina fuori dal convento per questo motivo? Uno si innamora, cioè, beh, sembra che una donna sia preferibile, ma invece non c'è nulla più grande dell'Immacolata. Da sola con le proprie forze l'anima non ci uscirà, ma con l'Immacolata potrà tutto. Anzi, potrà diventare purissima fino a somigliare all'Immacolata, diventerà così forte che la sua volontà non cederà mai. Attraverso l'Immacolata potrà essere sicura di superare i vizi più brutti. L'Immacolata, l'Immacolata, veramente ti fa disprezzare le cose del mondo, le cose terrene, che una volta erano veramente, no? Il prezzo da pagare per essere nel mondo. La terza fonte del male è la superbia della vita, della più difficile da superare. Dicono che l'amor proprio muoia un quarto d'ora dopo di noi. Ed è così cattivo che si attacca a tutto, anche alle cose più sante. Chi fa penitenza, prega bene, si sforza di essere santo, di perfezionarsi, vuol dire, oh, adesso capisco che è dappertutto. Tuttavia possiamo constatare quanto ne abbiamo solo, quando viene, quanto ne abbiamo di amor proprio, solo quando viene l'umiliazione. Se tu hai poco amor proprio, non te ne importa niente che gli altri ti maltrattino, ti considerino niente, niente. Uno che invece è elevato in grazia, ecco, è proprio al di sopra, no? Uno invece che si arrabbia, no, io ho fatto questo, è giusto, è vero. Non hai combattuto ancora bene l'amor proprio. Dio è verità e non può approvare la menzogna. Se l'anima erra nelle altezze dell'amor proprio, Dio per misericordia se ne allontana, perché sa vede che cosa è capace di fare con le proprie forze. Non può essere che così, perché egli è la verità. Se l'anima riconosce la propria debolezza, guarirà. Altrimenti peggio per lei. Ma anche qui tutto possiamo attraverso l'Immacolata. Non c'è superbia tanto cornuta da non poter essere sradicata con il suo aiuto. Il solo fatto che l'anima si rivolga all'Immacolata è già umiltà. Questa è una medicina sicura, infallibile e accessibile a tutti. Ecco, questa Quaresima ci serve molto, no? Immacolata, segno della penitenza, dell'umiltà per vincere la superbia, concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne. viviamo dell'Immacolato e sarà una splendida Quaresima. Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio, buona continuazione della Santa Quaresima del Signore.